sono giorni di grandi tensioni alla buvette, prima la vicenda degli scontrini e poi addirittura il razionamento di generi di prima necessità per il parlamentare medio, con l'aumento del prezzo delle mandorle, che era una guarentigia sancita dai padri costituenti.
Guai
al rincaro della mandorla. Insomma, grandissime baruffe, grandissime tensioni di natura politico-alimentare che arrivano direttamente dalla buvette, che è uno dei luoghi scarsamente sacri, ma è uno dei luoghi in cui alla fine si fa la politica in questo paese. C'è Porta a Porta, adesso c'è anche Barbara D'Urso, ma la buvette è sempre la buvette, perché quello è il luogo di frequentazione principe e anche il luogo di quelle conversazioni confidenziali.
Visto che oggi c'è un motivo, sai, c'è un motivo. Adesso
tu sei un frequentatore della buvette, quindi ce lo puoi insegnare.
Che poi il caffè è aumentato 70, costa adesso centesimi.
Cioè, costa 70 centesimi.
70 centesimi.
Ma perché?
E che ne so, è aumentato, costava 30 prima, una cosa del genere.
Ma perché noi un euro? Va bene, vabbè, adesso non voglio fare la polemica, proprio la casta.
Il panino buonissimo che fanno loro con la mozzarella e il crudo costa 2,80, una cosa del genere. Insomma, con 3 euro mangi panino e spermuta d'arancia.
Ma scusa, per capire,
euro.
Mi capitasse di fare la gita a Roma, ho fame, passo da quelle parti, posso entrare per risparmiare a prendermi il panino alla buvetta o devo avere il pass?
Dopo ti spiego qual è il trucco per entrare. No, devi avere il pass firmato dal direttore.
Allora chi fa un abbonamento riceve da Luigi Ambrosio il trucco per entrare alla buvette e abbuffarsi spendendo 4 euro e mangiando
però
per un'ora intera.
Esatto, la ragione per cui lì si fa la politica è che la buvette è sacra, tu non puoi entrare con il telefono, con il registratore, non ti devi neanche azzardare, no? Lì dentro è proprio zona franca, entrano solo i deputati, i funzionari, i giornalisti possono entrare e quindi lì si fanno le chiacchierate, quelle vere, insomma, davanti al caffè a 70 centesimi.
Insomma, c'è una mistica della buvette che affonda le radici lontano, fin dal sorgere della Prima Repubblica, e che arriva fino ad oggi con la baruffa sulle mandorle.
Ma poi è il rituale, è assolutamente il rituale. Buongiorno Mario Pacelli.
Buongiorno.
Il professore, lei insegna istituzioni di diritto pubblico all'Università La Sapienza di Roma e per tanti anni è stato funzionario parlamentare, alto dirigente della Camera dei Deputati. Quindi conosce il mondo di Montecitorio, sa perfettamente cosa sia la buvette, conosce la Costituzione e le istituzioni italiane, e non andiamo tanto lontano quando scherziamo e diciamo che quello è comunque un luogo, uno dei luoghi dei rituali della politica italiana.
Più che uno dei luoghi dei rituali, direi proprio il Sancta Sanctorum, il luogo sacro, no? Vede, la Camera, pochi lo sanno, ma in realtà fu progettata nella attuale situazione, com'è attualmente, fu progettata da un massone, il quale tese a riprodurre il tempio massonico, quindi il corridoio dei passi perduti, il transatlantico, si chiama così perché era la sala in cui si attende per essere immessi nel tempio, che sarebbe stata l'aula. La buvette era il luogo dove si rifocillava e si scambiavano i pettegolezzi, e così è tale quale già da prima del fascismo, già da quando fu inaugurato il palazzo nel 1918. È il luogo dove si scambiano confidenze, dove persone che giurerebbero mai di non essersi incontrate si incontrano per prendere un caffè e magari sussurrare una parolina l'uno all'altro.
Di fronte agli inappuntabili commessi della Camera che servono le bevande e il cibo, che sono custodi di migliaia di segreti.
Sono custodi di migliaia di segreti che riguardano sia le paroline che hanno inteso, sia di una serie di piccoli vizietti, come per esempio tutti coloro che cedono facilmente all'alcol e qualche volta, in passato almeno, bisognava raccoglierne qualcuno che non stava più in piedi.
Cioè si imbriacano quando, e poi vanno a votare, eh? Cioè scene come, che si vedrebbero al Billionaire di Briatore quando i miliardari russi ordinano 15 bottiglie e poi li devono portare via per i piedi?
No, bastano 3 whisky, guardi.
Ah, ok.
Non siamo... Provarono alcuni anni fa a... con dei gelati confezionati,
cioè?
Ma ebbero uno scarsissimo successo.
Perché erano confezionati, erano un po' volgari, perché bisogna dire che sì, si mangia bene alla buvette, eh? Si tratta molto bene, sì.
No, guardi, se mi può lasciare esprimere la mia opinione, non è un granché il mangiare, eh?
Lei non è d'accordo sul fatto che lì il cibo sia di buona qualità?
Diciamo
probabilmente
che...
al ristorante si mangia meglio, però quello è veramente un luogo per noi inaccessibile. Al ristorante ci vanno solo i deputati.
Siamo entrati in modalità Masterchef per raccontare la buvette, dopodiché se si mangia male il correlato oggettivo della politica del paese. È giusto che in una politica un po' disgraziata si mangi pure in modo un po' disgraziato.
Ma guardi, è il precipitato storico dei difetti e delle virtù del paese.
E infatti da questo punto di vista, professore, lei l'ha definito il sancta sanctorum della politica italiana, è anche il luogo dove si concentra da parte degli italiani maggiormente l'astio contro la casta della politica. Chiunque di noi quando pensa alla casta pensa alla buvette.
Ecco, e questa ha un'origine precisa.
Quale?
Che inizialmente, prima della Seconda Guerra Mondiale, il biscotto e il caffè latte la mattina erano gratis. E lo racconta l'allora giovane senatore Luigi Einaudi, quando racconta dei senatori, ma per i deputati valeva la stessa regola, che andavano lì la mattina per far colazione. Ed era tutto regolosamente gratis.
Cioè siamo passati dall'assoluta sobrietà del caffè latte di Einaudi alla rivolta scomposta sul rincaro delle mandorle. È una grande metafora del paese.
In pratica è la metafora del paese, di un paese che ha certamente una lunga tradizione di piccoli e grandi privilegi.
Bisogna dire che una delle cose che hanno fatto meno onore ai deputati in questo periodo è stata anche la protesta contro l'emissione dello scontrino obbligatorio.
Ma guardi, sullo scontrino obbligatorio anche lì bisogna fare una distinzione. Cioè quelli che non hanno mai pagato lo scontrino perché ritenevano che dovessero essere alimentati a carico del popolo italiano e quelli che effettivamente magari... stavano chiacchierando, entrano dentro, continuano a chiacchierare ed escono fuori per assoluta dimenticanza.
E si dimenticano di pagare.
Cioè, pare che ci siano anche dei giuristi che ritengono lo scontrino alla buvette anticostituzionale e quindi avvalorano dal punto di vista della lettura della Costituzione il fatto di non pagare.
Anche perché, professore, c'è il libro nero dei debiti, ci sono i...
quello è la cosa... quello che stavo per dire, quella è la cosa più vergognosa, cioè dire va bene segnalo e poi tanto non lo pago, quello cioè, è veramente una vergogna.
Cioè come dal Dege che,
sì, sì, che sarebbe guarda, il bar qua sotto.
Ho dimenticato il portafoglio di sopra, guarda poi passo a pagarti. Ah, quindi lì rimangono, ma questi libri sacri del debito, questi quaderni in cui vengono appuntate, che ne so, Casini, 500 euro, sono custoditi da qualcuno o sono andati
sono
persi?
Sono nell'armadio della vergogna probabilmente.
Guardi, se siano custoditi o siano poi alla fine della legislatura distrutti dicendo chissà
come i documenti di Ustica,
sì, l'archivio di Gelli.
No, l'archivio di Gelli è vivo e vegeto. L'archivio di Gelli è, vedi, la differenza tra gli scontrini e l'archivio di Gelli è che gli scontrini si perdono e l'archivio di Gelli si perde negli archivi
e viene utilizzato ancora, esercita la sua influenza naturalmente,
certo. Mentre gli scontrini fanno la fine dei pezzi di carta che non servono più a niente.
Lei però lo sa chi sono coloro che negli anni non pagavano? Lei li conosce?
No, guardi, sono sono mutevoli, sono i più vari, sono i più diversi, sono soprattutto coloro i quali, e ce ne sono, sono sempre indebitati, debbono sempre qualche lira a qualcuno, sono i misteri del vivere umano.
Cioè ci sta dicendo che il gruppo misto dei morosi alla Camera potrebbe essere maggioranza e fare leggi nel paese?
No, che diventi maggioranza no.
No, però laddove serve una stampella per il governo possono far pesare...
Come i verdiniani, no, intendo.
Io direi che il 10% dei deputati e senatori rappresenta il meglio del paese. Ma il 10% rappresenta il peggio del paese.
E il 10 è un bel numero, è un bel gruppo parlamentare.
Ma guardi che l'opinione non è mia, di Giustino Fortunato, che visse all'inizio del secolo scorso, quindi è cosa vecchia, non nuova.
Non sono mutati gli equilibri, intende?
No.
Sono mutati solamente i prezzi delle mandorle, abbiamo di fronte lo spettro della deflazione e invece il rincaro dell'aperitivo.
Però professore, è interessante questa cosa che ci sta dicendo, né i rituali, né le composizioni sociali, né gli equilibri sia politici che soprattutto, possiamo definirli come, o estetici, culturali, umani, sono mutati nel corso dei 150 anni dell'unità?
Sono mutati all'apparenza, nella sostanza sono rimasti quelli.
Guardandoli dalla buvette, naturalmente.
Guardandoli dalla buvette, è cambiato il rito, ma gli dei ossequiati sono sempre quelli.
Vabbè, un po' imbriachi, un po' debitori, questo è un pezzo del racconto della storia istituzionale del paese attraverso il luogo mistico, il golfo mistico della buvetta. E grazie professore per averci raccontato dal di dentro alcune cose in questi giorni in cui appunto la buvetta torna a far parlare di sé per la baruffa della mandorla e della nocciolina. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
Mario Pacelli insegna istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza ed è stato alto funzionario della Camera, e naturalmente con lui non abbiamo parlato dell'altra buvette, perché ce n'è un'altra, quella del Senato, dove il clima è molto diverso, l'atmosfera è molto più ovattata, dove si scherza un po' di meno, ecco, però lì sì, davvero si mangia meglio.